Fine gennaio 2009, il ministro dell'Educazione Maria Stella Gelmini riceve una lettera di protesta da parte di un gruppo di genitori che hanno i figli alle elementari. Nei mesi scorsi, il ministro ha visto sfilare sotto le sue finestre cortei e cortei di insegnanti delle scuole elementari e dell'infanzia, insegnanti delle medie e delle superiori, studenti, docenti universitari, alunni, genitori, cittadini preoccupati per le sue riforme. A fine gennaio sono in tre i genitori che scrivono la lettera. Questa lettera diventa subito un caso mediatico e i genitori vengono ricevuti dalla Gelmini, dalle mano e addirittura si recano alla Camera per esporre i loro problemi. L'avete riconosciuto, parlo del Comitato delle Mamme per l'Integrazione della Scuola Pisacane, Torpignatara, Roma.
Il caso Pisacane.
Se non vi ricordate quali sono le loro richieste, ecco un piccolo promemoria.
Quest'anno ci siamo resi conto appunto che se noi non iscrivessimo i nostri bambini alla prima elementare si formerebbe la prima classe monoetnica, quindi con la totale assenza di bambini italiani, in una scuola statale pubblica italiana.
Il problema è oggettivo perché comunque sia, se in una classe ci sono 18 bambini è chiaro che comunque fra loro si tende ad avere, comunque a parlare di più nella propria lingua, comunque a conoscere anche meno le usanze, la cultura del nostro paese, perché questo poi fondamentalmente è il problema.
Ma noi fatichiamo in una festa di compleanno a radunare più di 5 bambini intorno a una torta, perché invitiamo queste persone e queste famiglie e loro non vengono. Abbiamo provato a dire va bene, forse il problema saranno le nostre case, quindi abbiamo preso ambienti vicini alla scuola, quindi come ad esempio piccole aule di pizzerie o comunque ambienti extra, cioè che andavano al di là della propria casa, no? E per invitarli dove veramente sarebbero bastati pochi passi per raggiungere, anche lì purtroppo non ci sono venuti. E comunque anche noi non siamo invitati nelle loro feste, anche questo è importante dire.
Ci sono dei bambini in minoranza stranieri che non parlano bene l'italiano e chiaramente si chiudono ancora di più. Invece, avendo più possibilità di comunicare con tutti, italiani, rumeni, bengalesi, francesi, cinesi, chi che sia, ci permette di dare uno strumento in più alla scuola per poter veramente integrare questo quartiere, questa scuola.
Vorremmo una scuola serena, tranquilla, dove mio figlio non esca con un cappellino antisemita in testa o che non venga costretto a mangiare cibi che non conosce o cantare canzoni in arabo o essere comunque additato all'interno di una classe perché al menù etnico si è portato il panino perché non gli piace il prosciutto, perché non gli piace il pollo con l'ananas.
Hanno detto a noi di aver usato i bambini per i nostri scopi personali. Qual è il nostro scopo personale? Soltanto quello
di riequilibrare
una scuola, di farla crescere, di farla maturare, non di abbatterla nel modo più assoluto.
Dobbiamo avere tutti le stesse possibilità. Facciamo le scuole uguali per tutti, grazie.
E a politiche soprattutto.
Esatto.
E a politiche.
Le voci che avete sentito sono quelle delle tre componenti del Comitato delle Mamme per l'Integrazione, Flora Arcangeli, Deborah Fornuto e Antonella Sbarassa. Nella lettera inviata alla Gelmini, facendo riferimento alla Pisacane, parlavano di terribile aborto di scuola ghetto, espressione che ebbe un successo mediatico immediato. Minacciavano, se niente veniva fatto per equilibrare i numeri di bambini di cittadinanza italiana e straniera, di non iscrivere i propri figli alla Pisacane, nonostante le riunioni, gli accordi, gli incontri e lo scopo che si erano dato di voler fare crescere la scuola, alla fine non hanno iscritto i bambini alla Pisacane. Per inciso, nonostante le loro minacce, bambini italiani ce ne staranno comunque l'anno prossimo alla prima elementare. Ma questa lettera, quando è stata pubblicata? Sentiamo Nunzia Marciano, preside della scuola elementare Carlo Pisacane.
La lettera è stata pubblicata il giorno dopo, il giorno in cui è stato firmato l'accordo tra i vari soggetti istituzionali, enti locali, scuole, ufficio scolastico. Si può immaginare facilmente che per firmare un accordo bisogna incontrarsi qualche volta prima, no? Quindi diciamo noi avevamo già avviato un lavoro sinergico allo scopo di raggiungere una più equa distribuzione degli alunni sul territorio per la migliore integrazione. Quindi diciamo le scuole sono state coinvolte per dare come dire, un contributo alla risoluzione di un problema sociale, perché mentre ciò che abbiamo detto è che non c'è un problema scolastico, non c'è un problema di apprendimento, è chiaro che dal punto di vista sociale evidentemente un problema c'è se scoppia un polverone di questo genere, quindi che ci sia una difficoltà di integrazione nelle comunità che stanno sul territorio a certi livelli, poi non a tutti i livelli, ma comunque a certi livelli ci sia, è possibile.
Prima ancora che esistesse il caso Pisacane, la scuola aveva quindi già intrapreso un percorso per rispondere ai possibili problemi di integrazione, come dice Nunzia Marciano, per rispondere alle nuove dinamiche sociali del territorio in cui si trova, il quartiere Tor Pignatara. Delle voci si alzano della scuola per testimoniare di una realtà diversa da quella descritta dalle mamme per l'integrazione. Infatti, non tutti i genitori italiani vanno d'accordo con loro. Tiziana Catogno e Paola Piovesan hanno le loro figlie alla Pisacane. A loro volta hanno scritto una lettera per difendere la scuola. Ci raccontano la loro esperienza.
La nostra esperienza con i nostri figli alla Pisacane è stata assolutamente positiva. Insomma, abbiamo iniziato questo percorso con molto entusiasmo, siamo stati coinvolti molto bene da tutte, dalle maestre, dalla coordinatrice e poi dalla direttrice adesso. Ci sentiamo perfettamente integrate noi, se è possibile, nel senso che sappiamo convivere, abbiamo dei rapporti cordiali, anzi molto belli con alcune persone non italiane, e ci siamo sempre trovate molto bene al nostro agio. I bambini sono al loro agio perfettamente, sono perfettamente inseriti, i loro amici sono di tutte le etnie, di molte religioni diverse, differenze non si vedono assolutamente, c'è chi le fa notare e quindi si notano, a questo punto è chiaro insomma.
Sì, abbiamo scritto una lettera che è stata pubblicata su Metropoli di Repubblica, perché ci sentivamo indignate e offese, perché da ormai quasi 2 anni queste signore si rappresentano e tentano di rappresentarci, perché in realtà loro non rappresentano nessun altro che loro stesse, come le mamme della Carlo Pisacane. Queste signore sono state così cordiali da mettere a disposizione della stampa un'immagine della Carlo Pisacane che era veramente squalificante. Abbiamo voluto comunque dire a chi aveva la pazienza di leggerci che non tutte le mamme italiane, brutta parola perché mamma è un termine che dovrebbe essere conservato per momenti più intimi, loro hanno utilizzato questo, comitato mamme, forse sarebbe stato meglio definire i genitori, che noi genitori italiani non ci sentiamo rappresentati da loro, che abbiamo una nostra esperienza, un nostro vissuto che non è assolutamente così negativo come loro lo raccontano, che i nostri figli vanno a scuola sereni, sono sempre andati a scuola sereni, da quando erano piccini avevano 3 anni e continuano ad esserlo per fortuna, hanno insegnanti che li accolgono e che li istruiscono adeguatamente. Conviviamo con gli altri genitori stranieri in modo assolutamente sereno, troviamo dei momenti per poterci incontrare anche al di fuori dell'orario scolastico laddove è possibile, perché compatibilmente con gli orari di ciascuno insomma. E quindi questa brutta come dire, immagine della Carlo Pisacane, tanto da definirla scuola aborto, era un'immagine che non solo non corrispondeva alla realtà, ma che ci irritava, se vogliamo essere così gentili da dire una cosa, ci indignava veramente, perché squalificava oltretutto anche il lavoro degli insegnanti, insegnanti che sono capaci.
Rupali Gomez è una donna bengalese, vive a Tor Pignatara da anni e ha 2 figli. Il più piccolo è nato in Italia ed è alunno della Pisacane. Ci racconta cosa condivide con i genitori dei bambini che frequentano la scuola.
C'è tanti genitori, c'è tanti mamme qui, noi sono come amici, amiche, qualsiasi problema noi parliamo sempre. Che problema c'è? Però se qualche mamma non voleva stranieri insieme a scuola di questo, i nostri figli dove vanno? Perché loro nato qua e io sono stranieri, però mamma è stranieri, però bambini nato cittadinanza italiano, loro sono italiano, loro si chiedono dove sei, che paese sei, dice italiano, non dice subito è Bangladesh perché cittadinanza italiano. Però qualche mamma non vuole, perché sì, noi sono in sbaglio di parlare italiano, però bambini no, da mio figlio 6 anni parla benissimo italiano. Un'altra mamma di non voleva stranieri, i bambini si fanno qua. Con me, se tanto abita qua vicino. Con me benissimo.
A uno di...
Sì, sì, loro, quando è la festa di Michele, si viene. Con me porta bene, non è... non dico. Mi parla sempre, chiede come stai, come va. No.
Ma te non hai parlato con lei? Cioè, perché si la conosci?
No, non parlo con questo problema di scuola con lei, perché lei non ha domandato a me, Rubalia, che è successo, che cosa... non mi ha chiesto.
Quindi non ne avete parlato?
No, quelle... perché due gruppi, no? Uno gruppo voleva stranieri, e troppi, questi pisacani. Un altro gruppo si voleva stranieri, deve andare via, queste scuole pisacane troppo... Noi sono gruppi di non voglio andare via di certo. Un altro gruppo. Però sì, io parlo sempre con loro, però questi problemi non parlo con loro.
Sono quindi venute al compleanno di Michele, il figlio di Rupani, le mamme del Comitato per l'Integrazione. Si salutano, ma del caso Pisacane non se ne parla. Ci tiene Rupani a dire che suo figlio, nato qua, è italiano. Infatti, il 90% dei bambini stranieri iscritti a Pisacane sono nati in Italia e tra pochi anni, quando saranno maggiorenni, avranno la cittadinanza italiana. Amirisa è un rapper italiano cresciuto a Torpignatara, dove tuttora vive. Figlio di un egiziano, ha vissuto questa stigmatizzazione. Ha risposto con una canzone.
Mi dici che cosa significa vivere a Roma, a Torpignatara, essere figlio di un egiziano e di una donna italiana? Nella condizione che vivi te,
la gente mi ha confuso con un immigrato. La gente mi ha confuso con un immigrato. Con la faccia da straniero nella mia nazione.
Non sono immigrato, sono figlio di un immigrato. È un discorso ben diverso.
Il futuro qui è la seconda generazione.
Io ho avuto un po' di problemi perché mi è capitato a volte di essermi sentito trattato da straniero solamente perché il mio cognome, il mio nome non sono prettamente italiani. Ma il futuro è questo, io sono italiano, cioè non c'è un'altra definizione. Per quello quando mi dicono, ah ma tu sei di seconda generazione, iniziano a trovare dei termini, nuovo italiano, no, cioè io no, io rifiuto tutti questi termini, queste classificazioni, perché io sono italiano e basta. Qualsiasi ragazzo nasce qui è italiano, questi bambini sono italiani. Il problema reale sono i genitori, perché i bambini, io ho un figlio, porto mio figlio a scuola, gioca per esempio un amico filippino, un amico egiziano, ha un amico dell'Albania, nessuno di loro si è mai chiesto ah ma perché tu hai quel cognome, perché tu mangi così, perché non se lo chiedono, è normale, crescono insieme, sono i genitori che ti fanno venire la paura di qualcosa, non sei tu da bambino che hai paura del tuo compagno di banco.
C'è quindi chi vive la multiculturalità come fonte di arricchimento, ma a livello scolastico si risente negativamente questa multiculturalità? La preside della Pisacane risponde a questa domanda.
Una delle preoccupazioni espresse dalle mamme italiane del comitato riguardava l'andamento scolastico in continuità, cioè che i bambini poi, frequentando una scuola a così forte connotazione multietnica, potessero non andare avanti con gli studi perché dovevano piuttosto studiare l'italiano. Da questo punto di vista non è vero, perché i bambini sono alfabetizzati e per i non alfabetizzati abbiamo delle modelli, come ha detto l'insegnante. Inoltre noi abbiamo fin dallo scorso anno varato un protocollo di continuità con la scuola media di riferimento. Questo ci dà l'opportunità di rassicurare ulteriormente, ci ha dato l'opportunità di rassicurare ulteriormente alcuni dei genitori italiani che avevano la paura delle medie, perché abbiamo proprio avuto la possibilità, attraverso test di uscita e di ingresso che abbiamo condiviso, che sono stati elaborati insieme dai docenti della scuola elementare, dai docenti della scuola media, e abbiamo avuto modo di fare delle comparazioni alla fine del primo quadrimestre. È emerso che dei 25 alunni usciti dalle quinte classi della scuola Pisacane, che sono passati alla scuola media, 20 avevano sviluppato delle competenze adeguate e addirittura superiori alla media. 5 invece dovevano ancora consolidare le loro competenze. Le prove effettuate poi nella scuola media al termine del primo quadrimestre di quest'anno danno esattamente lo stesso tipo di riscontro, cioè gli alunni hanno mantenuto le loro competenze, i 20 che avevano una competenza superiore alla media l'hanno mantenuta e consolidata, e gli altri naturalmente stanno ancora in via di consolidamento. Quindi questi sono dati oggettivi, non non sono opinioni o impressioni.
Ottengono quindi buoni risultati gli alunni della Pisacane. Nella loro grande maggioranza sono nati e cresciuti in Italia, parlano italiano fin da piccoli. Per gli altri, quelli che arrivano in Italia dopo essere andati a scuola nel loro paese di origine, esistono già protocolli di accoglienza previsti dalla legge. L'anno scorso, sui 374 alunni della Pisacane, erano 13 i bambini in questo caso. Sentiamo una maestra, Angela Tancredi.
Innanzitutto, quando arrivano, vengono integrati in base a quello che ci dice la legge, cioè in base alla scuola che hanno frequentato nel paese di origine, quindi alla classe che hanno frequentato nel paese di origine e all'età di riferimento, e in base magari a una, diciamo, preventiva osservazione delle prime settimane per capire un po' che tipo di livello maturativo ha il bambino e che tipo di conoscenze può avere. Successivamente noi ci avvaliamo della collaborazione di una fondazione che, diciamo, lavora nello specifico con l'insegnamento dell'italiano come L2 e i bambini vengono inseriti per gruppi di livello, vengono inseriti appunto in dei gruppi di livello che sono un livello base, quindi primo livello non conoscono assolutamente la lingua italiana, e un secondo livello, diciamo, che hanno una minima alfabetizzazione, e seguono ogni giorno, 2 ore al giorno, durante l'orario curricolare, delle lezioni, diciamo, dei bagni di lingua. Naturalmente questo significa che i bambini escono solo per 2 ore al giorno dalla classe, dopodiché per tutto il resto della giornata sono assolutamente integrati nella classe, perché molto spesso, come può succedere per esempio per i cinesi, quando arrivano hanno maggiori difficoltà con la lingua, nelle altre discipline come può essere la matematica, le scienze, la geografia, la storia, si orientano perfettamente.
Inoltre a quest'età i bambini imparano rapidamente. Il figlio più grande di Ruppa di Gomez è arrivato in Italia quando aveva 7 anni, oggi ne ha 16. L'italiano l'ha imparato subito.
Bambini subito si impara, perché mio figlio è grande. Quando è venuta qui da 3 mesi l'imparato era proprio benissimo. Primo giorno, quando ho chiesto a mio figlio, un amico di classe, Christopher, diceva: Charles, andiamo a casa mia. Lui prima detto, non lo so. Subito ho capito, sì, voleva andare. Lui chiesto, voleva andare a casa sua. Lui ha detto sì. E hai visto come da primo giorno proprio subito capito che cosa dicendo parla suo. Adesso quando parla mio figlio, come romani, è qualche volta io pure sbaglio, ho detto no mamma, no, così devi parlare così.
I figli di Rupali correggono l'italiano della mamma. Tante volte sono i bambini a fare da mediatori culturali tra i loro genitori migranti e la società in cui loro sono nati e cresciuti. Sentiamo di nuovo Paola Piovesan.
Il bambino che frequenta la classe della Carlo Pisacane è il primo mediatore, perché non solo impara la lingua più in fretta degli adulti, ma perché trasmette poi alla famiglia d'origine tutta una serie di valori, di usi e costumi, di leggi anche, di normative che magari non sono a conoscenza della famiglia perché è abituata ad altri stili di vita. E questo è stato fatto dalla Carlo Pisacane e non dalle istituzioni nel loro, indipendentemente da quali fossero, diciamo, a livello locale, anche se il senso municipio ha dato una mano, però quello che poteva dare il senso municipio ovviamente, con disponibilità economiche, con l'aria che tira, diciamo, tutta. È un discorso che va al di là della scuola, questo. È stata attribuita alla Carlo Pisacane la responsabilità di una gestione del territorio che non è competenza della scuola. La Carlo Pisacane ha fatto da mediatore per anni a questa situazione, cercando di intervenire sulla famiglia oltre che sul bambino.
Un esempio per illustrare questo ruolo attivo di mediatore tra la società e i genitori stranieri svolto dalla scuola è il corso di lingua per donne straniere, di cui ci parla la preside, Nunzia Marciano.
Viene tenuto giù, ma è organizzato dalla scuola dell'infanzia, noi naturalmente ce ne gioviamo, però non ci possiamo prendere i meriti che non sono i nostri, quindi è organizzato dalla scuola dell'infanzia con una associazione e Asinitas, però sappiamo ovviamente come è nata l'idea. L'idea è nata, diciamo, per costituire un luogo più frequentabile per le mamme, nel senso che gli adulti per imparare la lingua italiana hanno i centri territoriali dove possono andare ad apprendere la lingua. Però quello che si era notato è che queste mamme avevano difficoltà a recarsi al centro territoriale, quindi finiva che poi la lingua non la imparavano e rimanevano chiuse, mentre invece facendo la scuola nel posto dove loro portano a scuola i bambini poteva essere più facile l'accesso, e in effetti, insomma, credo che sia un'attività che ha successo.
È definitivamente rivolta al quartiere, quindi, questa scuola, un quartiere in movimento, che negli ultimi anni ha visto arrivare molti migranti. Amirissa ci racconta cambiamenti che lui stesso ha vissuto negli ultimi 25 anni.
L'unica cosa che ti posso dire è che almeno da quando ci vivo io qui a Tor Pignattara ad oggi è cambiato tutto. Che una volta, per esempio, io sono figlio di un immigrato, mio papà è egiziano, io sapevo per esempio nel quartiere che due vie più avanti ci sta un'altra famiglia di ragazzi del Senegal, poi in un'altra parte del quartiere c'era una famiglia che erano cinesi, però veramente si contavano sulle dita di una mano, quindi io realmente nel quartiere ero io e pochi altri, diciamo, e quindi ti conoscevi tutto quanto. Secondo me è cambiato in meglio. Non si può vedere sull'immigrazione, secondo me, solamente i lati negativi, perché spesso aprendo i giornali, parlando a livello mediatico, vengono solamente accentuati i lati negativi. Però non si parla mai, e questa è una cosa che mi dispiace, che non si parla mai invece delle cose positive che ci sono, e sono tante. Sicuramente dire che c'è un'integrazione è ancora molto presto, però realmente non c'è una sfida o dei problemi. Realmente quello che vedo io, parlando a livello pratico, è che per esempio una ragazza la sera può uscire più tranquilla di 15-16 anni fa. Secondo me c'è molta più sicurezza, perché comunque trovi sicuramente delle vie più illuminate perché i negozi sono tutti aperti. Secondo me, se andiamo a posteriori, probabilmente negli anni 70 questo quartiere qua era molto più pericoloso, perché c'era molta più criminalità italiana, non di stranieri. C'è per esempio via della Maranella, che è qui dietro, che negli anni 70 si sparavano, gente che hanno ucciso, rapine, tra l'inizio del 2000 e ad oggi. Diciamo c'è stato un forte cambiamento. Un episodio particolare che mi ha fatto riflettere tanto su questa cosa è stato quando l'Italia ha vinto i mondiali contro la Francia, e per esempio qui nel quartiere si festeggiava, e tantissimi ragazzi, per esempio, dei Bangladesh o cinesi, avevano la faccia dipinta di bianco, rosso e verde, dei colori dell'Italia, e festeggiavano per la vittoria dell'Italia, come se fosse comunque il loro paese.
Non è la prima volta nella sua storia che vede arrivare migranti nel quartiere Tor Pignattara. Le città sono sempre state punti di attrazione e nelle loro pieghe ci sono quartieri che vedono sfilare i nuovi arrivanti. Basta pensare al quartiere Belleville di Parigi, che negli anni 50 ha visto arrivare giudei dalla Tunisia per poi accogliere gente da tutto il Maghreb, e negli ultimi 10 anni dell'importante comunità cinese. Roberto Ciavoni ha fotografato Tor Pignattara dagli anni 60 agli 80. Le sue foto sono state esposte al centro anziani Teresa Frassinelli. Insieme a Luigi Tedeschi, cresciuto anche lui nel quartiere, commenta la mostra.
Questi sono i mille vani.
I mille vani.
Sì, qui dietro c'è una chiesetta e la domenica mattina gli anziani si sedevano qui, insomma.
Ma gli abitanti venivano del sud?
Oh. Sì, questi sono tutti gli abitanti che venivano dalla
Calabria. La prima immigrazione, cioè calabresi, pugliesi,
pugliesi.
E quando sono arrivati?
Sono arrivati.
Ma dopo guerra, insomma, subito dagli anni 50,
gli anni del boom economico,
60,
insomma.
Perché tutta gente che veniva dal sud, e quindi non avendo casa, si aveva fatto casa a queste.
In pratica la storia si ripete pure adesso, solo che adesso siamo diventati intolleranti.
Quest'altro pure, vedi, c'erano anche dei nomadi già all'epoca che stavano qua dietro.
Questo è Peppe Fusagliaro.
Questo è Peppe Fusagliaro, che fa parte della serie.
Un personaggio, mi ricordo,
che vendeva i lupini, cosiddetti fusaglie.
A Roma le fusaglie.
Eppure lo sapevamo anche noi, lo sapevamo anche noi, questo guardare muto.
Tor Pignattara è un territorio complesso e c'è gente che ha voglia di viverlo e di far vedere quanto è ricco. Questa gente l'abbiamo incontrata e l'abbiamo sentita qui. Voci a difesa della Pisacane, straniere e italiane, ce ne sono tante, eppure in questi ultimi mesi abbiamo sentito praticamente solo quelle delle mamme del comitato. Come mai questa tensione mediatica? La risposta me la danno proprio loro, le mamme del comitato, Flora Arcangeli.
La vostra lettera ha scatenato una serie di incontri e mediaticamente è stato un impatto
più forte. Come lo spiegate quello?
Allora, per la prima volta quest'anno, appunto, come dopo 8 anni, noi abbiamo conosciuto e abbiamo avuto modo di conoscere, insomma, l'onorevole Fabio Rampelli di Alleanza Nazionale, che ha permesso e ci ha guidato in questo percorso. Grazie a lui infatti siamo arrivati, è vero che poi comunque le cose appunto sono anche cambiate politicamente, ad esempio nella nostra città, perché noi fino adesso eravamo andati comunque al municipio tutti gli anni, avevamo sempre parlato con gli assessori della scuola, ma fino a che appunto non abbiamo incontrato l'onorevole Fabio Rampelli, tutto questo era comunque rimaneva astratto e non riuscivamo ad andare avanti. Grazie a lui che siamo state appunto guidate in questo nostro percorso e praticamente abbiamo avuto un risalto politico, nel senso che siamo riusciti ad andare in audizione alla Camera presso la Commissione Scuola e Cultura del Parlamento, quindi cosa che non è mai successa nella storia, perché non, insomma, nessuno, gente comune arriva al Parlamento. Cioè, per dire queste cose, cioè, al Parlamento le commissioni sono fatte da deputati, da senatori o comunque insomma, solamente dagli addetti ai lavori, insomma, certamente non da mamme comuni, insomma. E siamo andati dalle mani. Che si è appunto attraverso appunto anche Laura Marsilio, il suo impegno che ci ha dimostrato e la sensibilità verso la nostra storia, e mettendosi veramente nei panni di questi genitori, pochi perché sicuramente siamo pochi, però comunque genitori preoccupati per il futuro dei loro figli.
L'onorevole Rampelli, Alleanza Nazionale, ecco chi c'era dietro il comitato a guidarle. Testi scritti per arrivare in prima pagina dei giornali, parole di impatto forte scelte a proposito, mamme, stranieri, ghetto, un quadro ben disegnato. 3 livelli coincidono, quello delle mamme e dei loro umori, quello organizzativo di Fabio Rampelli, il 3° livello, il clima del paese, la scena in cui si invocano le ronde e la delezione dei migranti illegali che devono fare i medici. Nel nostro caso, tutto alle spese degli abitanti di Torpignatara, dei bambini, della scuola. Rupali Gomez e Tiziana Catonio.
Io volevo chiudere col problema proprio per... No, non sono adesso ancora, perché loro forse non capisce che cosa sta facendo, che cosa non va bene, no? Poi un po' cresce, forse loro si pensa, noi siamo stranieri. Prima cosa, per non voler fare male ai nostri figli, ai nostri bambini. Volevo stare, loro sono felici, vanno tutti i giorni avanti a scuola e imparare, sì. Non vuole qualcuno, bambini forse non parla bene italiano, non scrive, deve piano piano imparare, tanto mondo uno.
Noi vorremmo che voi facciate sapere alle persone che la Carlo Pisacane non è il caso dell'anno, la Carlo Pisacane è una scuola normalissima dove si svolgono attività normalissime, dove si fa una didattica fino ad adesso, perché siamo stati sconvolti un po' dai media, assolutamente normale, anzi con qualche punta di eccellenza. Quindi se si continua questa pubblicità così, innanzitutto è ingannevole, perché si discredita veramente la didattica, quindi le maestre, la dirigenza, le famiglie. Finché si fa questo tipo di pubblicità a questa scuola, le cose andranno sempre peggio. Noi vorremmo far capire a tutti quanti che questa è una scuola normalissima, dove c'è una percentuale alta di immigrati, di migranti, chiamiamolo come vogliamo, questo non è un problema. Questo è l'ultimo dei problemi che dovrebbe avere la scuola italiana. Insomma, cioè la scuola italiana, la scuola pubblica italiana, molti altri problemi, concentriamoci su quelli di problemi che sono molto più concreti, invece di pensare alle percentuali. Percentuali, per carità, se ci vogliamo pensare, perché ci sono delle regole, ci possiamo pensare, però è un problema istituzionale, non è un problema della scuola Carlo Pisacane.